L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Lamone. Caminadasementi.ch.
Le 9:07, buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi in diretta da Bosco Gurin vi racconteremo di un giovane agricoltore di Bosco e del suo papà, ma non solo. Risponderemo come sempre alle domande del pubblico da casa con gli esperti presenti in loco e pronti a reagire ad ogni vostro input. 0848030808, il numero di RT1, segnatevelo, perché alle 9:30 apriremo, come detto, le linee telefoniche. E poi segnatevi, già che ci siete, anche il numero di WhatsApp di Rete1: 076 321 1113. Sono Lara Montagna, buona domenica, pronti per una puntata tutta Guriner in diretta dall'Osteria delle Alpi di Bosco Gurin.
Pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola, detta a un amico che è un pochino giù. Fare un sorriso che su in alto vola, torna la vita, di nuovo si va su. Amici miei, sempre pronti a dar la mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei, questi sono gli amici miei.
Nella Martinetti, amici miei, beh, sono già un po' nostri amici gli ospiti di questa prima ora, di questa domenica mattina in diretta da Bosco Gurin, e allora li saluto subito. Buongiorno Elia Tomamichel, agricoltore e meccanico.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene.
Oggi una giornata iniziata nello stesso modo rispetto alle altre o ti abbiamo un po' scombussolato le tempistiche?
No, più o meno è uguale.
Allora, a che ora hai munto?
Oggi io non ho munto mio papà e mia mamma. Io ho pulito la stalla.
Senti, ma come mai oggi hanno fatto loro e tu hai pulito?
E in inverno di solito, essendo che lavoro in settimana, anche il sabato e la domenica non sono tanto attivo in stalla.
Allora gli diciamo subito invernale. Grazie. Saluto anche tuo papà, Alberto Toma Michel. Buongiorno, sindaco.
Buongiorno a tutti da Bosco Urin.
Quindi oggi hai dato una mano insieme a tua moglie. Ma che bravi che siete. Addirittura lo graziate nel fine settimana perché lavora il resto dei giorni come meccanico.
Ma no, ci sembra giusto anche che possa riposare al fine settimana. Anche perché adesso il lavoro in stalla c'è, però si sa il tempo che ci si mette. Però comunque sull'arco della giornata, anche il sabato e la domenica, viene stalla, c'è da pulire i box dei vitelli, c'è sempre qualcosa, è presente.
La neve c'è qui a Bosco, è arrivata, ne è prevista altra e quindi è un inverno abbastanza normale per voi che siete a 1506 metri sul livello del mare. O anche qui si è percepita una differenza rispetto agli anni passati e questo, lo chiedo a entrambi, vi spaventa in previsione dell'estate perché si sa voi avete sempre gli occhi sui prati, è importante che l'erba ci sia e sia una buona erba.
Ma chiaramente che gli ultimi anni ha fatto un paio di inverni un po' così, noi siamo o eravamo abituati a degli inverni con metri di neve e questo ovviamente ci garantiva poi anche l'acqua per l'estate sui pascoli, sugli alpeggi e anche per la crescita dell'erba. È vero, questo trend climatico un po' ci dà da preoccuparci.
Elia, tu che fai su e giù dal fondovalle tutti i giorni in settimana, ma che hai fatto mezzana?
Sì, ho fatto mezzana 10 anni fa.
Te lo ricordi Alfredo Baratella?
No, l'ho forse
Alfredo
visto
Baratella,
in giro,
tu...
Avevo ancora i capelli.
Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara, buongiorno agli ospiti e agli ascoltatori.
Quindi tu non hai avuto Elia tra i tuoi studenti perché tu fai insegni ai giardinieri. Veramente Elia, da Bosco Gurin fino a Mezzana, 2 volte alla settimana, per quanto tempo?
E ho fatto 2 anni di formazione, essendo che prima avevo fatto il meccanico, sono riuscito a farla in 2 anni. Lavoravo a Giumaglio presso l'azienda Coppini e il primo anno andavo a scuola 2 giorni alla settimana, un anno con quelli del primo e un anno con quelli del secondo anno, e dopo invece il secondo anno andavo un po' periodi, c'erano dei periodi che facevamo un giorno e durante l'inverno anche 3 giorni alla settimana di scuola.
Ma hai lavorato dal marzio?
Sì, esatto.
Alpe Sfille.
Sì.
Che è il guru anche di Matteo Ambrosini.
Eh sì, praticamente sì.
Ma Marzio è il guru di tanti giovani in valle.
Parerebbe di sì.
Senti, Elia, tornando alla tua storia personale, con un papà e una mamma come i tuoi, che sono così legati all'azienda, alla stalla, agli animali, tu però sei l'unico figlio che ha deciso di intraprendere questo percorso.
Ma sì, anche gli altri aiutano per sempre nella fienagione, sia il fratello che la sorella. Però hanno poi scelto vie diverse, la sorella fa l'insegnante, il fratello ha fatto il falegname, adesso sto facendo il tecnico del legno e io ho scelto di andare avanti con l'azienda.
Quindi papà Toma Michel, qualcuno ha scelto di intraprendere la vita dell'agricoltore, ma l'altro, tuo figlio, ha scelto anche la tua professione perché tu di base sei falegname. Alberto.
Ma sì, ho fatto l'apprendista falegname in valle e poi sono rientrato, ho finito l'apprendistato e lavoravo sempre in proprio e poi ho rilevato l'azienda di famiglia negli anni 90, avevamo 3-4 mucche e pian piano ci siamo ingranditi fino poi a costruire la stalla nuova nel 2014 e l'altro figlio ha scelto l'altro, è il mestiere che ho imparato io, anche perché proprio quegli anni che facevamo la stalla, lui cominciava l'apprendista e ha avuto interesse, ha visto anche cosa si può ricavare dal legno e così ha scelto quel mestiere.
Quindi tu sei più agricoltore o falegname?
Ma adesso sono più agricoltore, perché con un'azienda comunque di una ventina di mucche il lavoro, anche perché trasformiamo noi il latte, il lavoro c'è.
Quindi sei anche casaro?
Ma sì, io non sono casaro di professione, ho rubato un po' il mestiere, sono stato all'Alpe da giovane, prima di fare l'apprendista, poi avevamo un caseificio che c'è ancora in paese e andavo sempre lì a portare il latte, rubavo un po' il mestiere da quello che c'era prima, il casaro di prima. E nel 2000 ho cominciato io a casare e mi sono un po' aggiornato facendo più che altro delle giornate informative. E dopo ormai un po' con l'esperienza, un po' con sbagliare, dopo si impara.
E come sono i formaggi del papà Elia?
E facciamo formagella, formaggio di mucca, formaggio mezzo grasso di mucca.
Vabbè, ma come sono?
Buoni.
Beh, non avevo... Beh, in effetti è stata un po' una domanda così, non potevi dire altro che buoni davanti a lui. No, ma tu però non casi.
Capita che faccio formagella, però Ansel è ancora lui che si occupa del caseificio, trasformazione, cantina.
E tu, Elia, sei più agricoltore o più meccanico?
Beh, diciamo metà-metà, perché nei mesi estivi sono a casa al 100%, mentre quelli invernali lavoro al 100% in officina.
E quindi il fatto di unire queste due passioni, perché poi sono passioni, si percepisce che sono delle passioni, non sono dei lavori forzati, ecco, i vostri, li avete proprio scelti. Il fatto di unire queste due passioni permette anche di lavorare di più durante i mesi estivi, a contatto appunto con la stalla e quindi anche la fienagione, portare a casa il fieno, perché se non erro quest'anno non ne avete comperato di fieno, siete riusciti a cavarvela con il vostro?
Sì, quest'anno avevamo ancora un po' di scorta dell'anno scorso, però quest'anno abbiamo fatto tanto fieno e non abbiamo comperato niente, dovremmo arrivare a primavera solo col nostro foraggio.
E per quanto concerne i mezzi che utilizzate, quali pendenze sono importanti?
Eh sì, la maggior parte dei terreni ormai sono in pendenza, con dentro sassi e muri. C'è anche tanto lavoro ancora manuale, viste le pendenze dei prati e tutto.
E li sfalci tutti tu?
E io e mio papà, sì.
Siete una forza, questa unione familiare probabilmente è quella che fa davvero, Alberto, la differenza.
Ma no, è chiaro che la famiglia per una condizione dell'azienda agricola è importantissima, anche a livello finanziario, perché non ci si può permettere di prendere gli operai, pagarli, stipendiarli. E anche perché il periodo poi della fienagione è corto e bisogna veramente esserci tutti assieme e cercare di arrivare a mettere fieno in cascina tutto quello che si può.
Le vostre mucche d'estate dove vanno? Su quale alpeggio?
Vanno a Fusio, sull'Alpe Vacariscio.
Vacariscio, dal signor?
Dal signor Lino Toccalli, che è un valtellina che viene già da... mi pare che ha fatto la 51ª stagione all'Alpe l'anno scorso.
Quindi un uomo di esperienza.
No, chiaro, oltre che un uomo di esperienza, anche una persona splendida.
E tornano sempre bene le mucche a casa?
Sì, sì, fino adesso sono sempre tornate belle, sì.
Quel periodo lì è il periodo in cui voi fate, insomma, date tutto quello che potete dare per quanto concerne la fienagione, le mucche vanno all'Alpe e si fanno anche dei lavori in stalla, quindi è un momento in cui da una parte si può riposare, dall'altra invece non c'è tregua perché c'è il fieno da fare. Invece l'inverno è un periodo in cui le mucche comunque sono più tranquille, perché escono il momento in cui le mettete fuori per pulire, però sono sempre lì in stalla, quindi è un momento in cui si fa anche conoscenza di questi animali, perché sono sempre, sempre lì con voi, soprattutto con te, Alberto, e con tua moglie, perché Elia invece è a fare il meccanico di macchine agricole.
Sì, chiaro, in inverno il lavoro è un po' meno, perché si fa la stalla la mattina e la sera, però dopo ci sono sempre degli inconvenienti, ci sono dei parti magari che non vanno bene o addirittura bisogna star su di notte a vedere che partoriscano, che tutto vada bene. Il lavoro è meno dell'estate, però bisogna comunque essere sempre presenti, perché c'è sempre una qualche sorpresa anche.
La prossima canzone si intitola Nel Bosco ed è del trio Spensierato. Alberto, la vuoi lanciare tu nel dialetto di Bosco Gurin? Allora, Nel Bosco, trio Spensierato, vai.
In noi stessi lieci, in volt, poi ma trio, avvenga sclungas.
Perfetto. Buongiorno ai tre esperti dell'Ora della Terra che sono arrivati quest'oggi a Bosco Gurin. Ci dice Gutok. Buongiorno, è Gutok.
Gutok, guten Tag.
Però è così, bisogna dirlo. Buongiorno Tiziano,
buongiorno,
Pedrinis.
Buongiorno da tutti, a tutti da questo bellissimo villaggio.
Gutok anche a te, Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara, Gutok a Twitch.
Non so se è corretto. Adesso...
Forse no, eh.
Alberto?
Hola.
Gutok Olla e buongiorno Gutok anche a Daniele Reinhardt.
Grazie, è che nel dialetto luganese quel detto lì sembra un po' strano, sembra un po' fuori di testa.
Ah, un po' fuori, ecco. Vabbè, ma noi oggi siamo a Bosco quindi non abbiamo questi problemi. 0848 03 0808, il numero per parlare con i tre esperti che oggi sono con noi. Sono già arrivati anche diversi messaggi attraverso il numero di WhatsApp di Rete 1, ve lo ricordo, 076 321 1113. il periodo potrebbe trarre in inganno. Ne parleremo tra poco. Temperature elevate, voglia di mettere mano all'orto, ai giardini, alle piante da frutta, ma dobbiamo naturalmente farlo con testa. I nostri ospiti di oggi sono Elia Tomamichel e il papà Alberto Tomamichel. Siamo a Bosco Gurin e quindi stiamo parlando della loro azienda familiare. Un'azienda, Alberto, che ancora però ha tutti gli effetti di Alberto e Ruth, che vogliamo salutare, la mamma, la moglie. Ruth è anche lei attiva in azienda.
Sì, la moglie, lei è attiva in azienda, viene sempre in stalla sia la mattina sia la sera, anche perché è una passione per le bestie che ha sempre avuto. E poi fa la postina, distribuisce la posta in paese e il paese sottostante lavora un paio d'ore al giorno.
Ah, anche quello, quindi conosce tutti?
Sì, penso che conosca tutti, sì.
Alberto, ma sei, immagino, molto felice e soddisfatto di essere riuscito a passare questo amore per gli animali, per l'agricoltura a tuo figlio, Elia di sicuro, quello per il legno, l'essere falegname all'altro tuo figlio, ma tu da chi hai imparato? Perché qualcuno prima di te ha passato l'amore che è arrivato a te e che tu poi hai passato ai tuoi figli.
Ma ormai è... Noi siamo cresciuti nell'ambiente con le bestie, avevamo già le bestie anche in famiglia, e in montagna è normale, si cresce in un ambiente, diciamo, sano, a contatto con la natura, con le bestie. Questo sicuramente è una cosa che si tramanda poi dopo ai figli. E per quello che riguarda il mestiere, mai essendo in montagna, si cerca anche di fare un lavoro, un mestiere che aiuta poi anche dopo, che si può svolgere anche in montagna e che si può avere anche delle soddisfazioni senza dover spostarsi magari nelle città a fare un lavoro che alla fine per noi montanari non è che ci porta tanto.
Questa agricoltura di montagna, Elia, è un'agricoltura che è difficile da spiegare a chi magari abita più nelle zone di verso Mezzana, no? Dove andavi a scuola tu. È tanto diverso.
Ma quello che riguarda il lavoro in stalla, più o meno siamo lì, ormai bisogna accudire gli animali, mungere. Chiaramente che è diverso è la fienagione, perché qua i mesi effettivi dove si può fare il fieno sono tre: giugno, luglio, agosto e qualcosina in settembre, però dopo ormai le giornate si accorciano. E che cambia molto è anche effettivamente la lavorazione dei terreni, perché come qua si deve ancora fare tanto mano, ci sono le pendenze. Se per uno del piano, se guarda quello che mettiamo via noi in una giornata, gli sembra niente, perché ormai le quantità, le superfici cambiano, quello è la differenza, secondo me la grande differenza.
Tu ti confronti ogni tanto con qualche tuo collega, appunto, del piano, chiamiamolo piano, della pianura, va?
Ma no, confrontarsi no, ormai si sa che è diverso. Ormai.
Ma sei rimasto amico di qualcuno che hai conosciuto a Mezzana?
Sì, quello sì.
Quindi qualche contadino, giovane agricoltore del Mendrisiotto, piuttosto che di altre zone del Luganese?
Del Luganese, di Agno, ad esempio la Giulia Memeo. Andavamo a scuola assieme e abbiamo ancora un buon contatto.
E quindi ogni tanto vi scambiate qualche messaggio, sì. Qualche consiglio, qualche indicazione utile arriva?
Sì.
E il fatto di essere meccanico delle macchine agricole ti aiuta tantissimo, suppongo, immagino.
Sì, quello è chiaro, ormai se si ha una riparazione da fare la si può fare senza aver bisogno di andare in officina. Anche i servizi... Cerco di fare tutto io, è chiaro se capita qualcosa in piena estate che dobbiamo fare il fieno, ormai no, ma se no faccio tutto io, quello che è manutenzione e servizi, cerco di fare tutto io.
E lì a quante mucche sono?
Adesso sono 12 da latte, una manza, tre manzette e i vitelli, 6 mi pare adesso.
Quindi con un numero piccolo, possiamo dire, di mucche lì presenti, sapere il nome a memoria è normale, normalità proprio.
Sì, ma anche con più vacche, anche quando ero dal Marzio, i nomi li sapevo, con 40 mucche li sapevo.
Tutti?
Sì.
Ma queste 12, dai, sparaci qualche nome, così, perché vogliamo capire se sono in dialetto di Bosco Gurino o se sono nomi classici.
No, ormai sono nomi abbastanza classici. Zora, Fanny, Tami, Mimosa.
Tami? Lala. Cioè, come Clarissa? E dopo però hai detto Lara?
No,
no,
non c'è.
No, no, Tara no. Era, caspita. Alberto, ma chi gli dà i nomi?
Guarda, li danno più che altro, li danno la moglie e i figli, ecco, io li so tutti, ma ogni tanto mi dimentico, anche perché non più dandoli io, tante volte non mi ricordo più come si chiamano, lo devo sempre pensarci quando arriva per esempio al fecondatore o al veterinario che chiede il nome, ogni tanto devo pensarci su due volte.
Ma ce l'hanno la targhetta in legno sulle loro cuccette?
No, no.
Ma come no?
Ma no, ormai loro sanno dove andare al loro posto, non hanno bisogno della placchetta per fargli capire dove andare.
Però potresti averne bisogno tu, Alberto, tra qualche anno.
Ma se sarà poi così, lascerò poi fare qualcun altro.
Beh, direi che sono le 9.32, quindi apriamo le linee telefoniche e io direi anche di aggiungere una informazione in più, ovvero... Potete parlare con Alfredo Baratella, Daniele Reinhardt e Tiziano Pedrinis, ma se avete delle domande anche per la famiglia Tomamichel, ovvero Elia e il papà Alberto Tomamichel, perché no? Sono qui con noi e quindi domande riguardanti l'agricoltura di montagna potete porle proprio a loro. Continuiamo con la musica. Alberto, questa si intitola O giardiniera della Corale Valmaggese. Vai con la traduzione? Allora, sempre in Guriner Teach. Allora, o giardiniera della Corale Valmaggese. Ma Corale Valmaggese puoi lasciarlo così.
O Gardner.
No, ma col microfono però,
O Gardneri della Corale Valmaggese.
Oh,
È arrivato il sole qui all'Osteria delle Alpi a Bosco Gurin. Ringraziamo Giovanni Pirozzi che oggi ha aperto le porte dell'osteria ancora prima questa mattina per accogliere i nostri tecnici Marco Polina, Tiziano Trotto ed Enea Rigamonti, che sono arrivati all'alba per preparare tutto, e tra poco arriveranno anche due musicisti che ci terranno compagnia in diretta con la loro musica, in diretta dalle 10 fino a mezzogiorno e 25 nella Domenica Popolare. È arrivato il vostro momento, le vostre telefonate in diretta 0848030808. Vediamo, in linea c'è Lilli. Buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno, anche al suo che ascuna, è un po' smort, ma ughè.
Allora, io voglio... Anche lì è arrivato.
È arrivato, sì, le giampesco che... Allora, mica bisogna un'informazione per fare delle talè di gelsomino e di edera. Quando è il momento giusto?
Alfredo.
Sì, buongiorno. Beh, si potrebbero già eventualmente fare adesso, il momento giusto potrebbe essere, per non dover riscaldare il luogo dove si mettono in seguito le talee, potrebbe essere verso la fine di luglio, i primi mesi di agosto, in modo tale che ha già comunque una temperatura media di almeno 20 gradi anche il suolo, e potrebbe mettere in una zona un po' riparata e facilmente radicherebbero. Per l'edera veramente è molto semplice, e siccome fa già delle radici aeree / adesive, delle radici avventizie sul ramo, è molto facile che queste attecchiscano anche ad altre temperature, dunque è un po' più difficile il gelsomino, ecco.
Adesso poi gli fai il
consiglio di gelsomino,
aspettare ancora un po'. Perfetto, grazie mille, buona giornata, arrivederci.
Grazie Lilli.
Grazie, buongiorno.
Una buona domenica a lei. C'è Atos in linea, buongiorno Atos, benvenuto.
Buongiorno, buon dia a tutti. Innanzitutto un saluto ad Alberto, dall'Atos e Spazio Camino, dunque io. Vorrei domandare...
Sta riflettendo. Atos. Tra qualche minuto avrà riconosciuto e messo a fuoco e arriveranno i saluti anche da parte sua. Atos, l'ho interrotta, mi dica.
Sì, no, niente. Anche i piante pom da poda a 1000 metri su Vergelet. Assomiglia, se fai già adesso, spezziamo un po'.
Guardi, lei le può fare subito, le può fare anche fra un mese, perché comunque è Vergelletto, dunque non ci sono dei grossi problemi, dipende dalle temperature. Se ritorna al freddo io aspetterei temperature migliori, non tanto per le piante ma per lei, dunque le può potare già da subito, senza problemi.
Ok, grazie mille. Allora aspetti fino alla fine del mese, almeno sono tranquillo.
Sì.
Atos,
grazie mille.
Atos, aspetti che arrivano i saluti del sindaco.
Ciao Atos, fa il bravo e saluta tutti da Vergelet.
Grazie mille, ti stai bene, tutto a posto?
Tutto a posto, grazie.
Oh. Ok, saluti a tutti.
Saluti
grazie
Atos,
mille.
Grazie, buona domenica.
Ciao, grazie.
A lei,
ciao,
grazie, ciao. Grazie mille. E c'è una domanda riferita, allora, Pierina che ha un problema con le sue camelie, che sono di colore rosa rosse, però di fianco, Alfredo, ci dice che sono cresciute altre piantine, sempre di quella camelia, però vuole capire perché sono cresciute bianche e non rosse.
Ma è un po' quello che succede un po' con tutte le piante da seme. Se si dovesse fare una talea di questa camellia, probabilmente sarebbe esattamente un clone e rispetterebbe il colore della pianta madre. Quando invece si disseminano i semi di camellia, non si può sapere quali sono stati gli incroci precedenti e con quale altra pianta si sia impollinato il seme che è caduto, che è germinato, per cui il colore che viene fuori spesso è una sorpresa, dunque è normale che cambi colore.
Sempre per quanto concerne i nostri giardini, Alfredo, temperature che hanno veramente, credo, stabilito il record, è difficile trovare queste temperature a febbraio e quindi i giardini sono quasi già da tosare, perché c'è già erba molto più alta rispetto magari a uno o due anni fa. Dobbiamo già pensare a qualche lavoro da fare o bisogna aspettare?
Ma per certe cose è meglio aspettare, per altre invece dobbiamo attivarci. Dunque, a differenza degli scorsi anni, la primavera sembra veramente molto in anticipo e di conseguenza, come regola, tutte le piante che fioriscono in primavera lasciamole fiorire, poi in seguito, se avranno bisogno di potatura, come per esempio le forsizie, potranno essere potate. Si potrebbe anticipare, questa potrebbe essere una buona cosa, lavori come per esempio lo sfeltrimento i tappeti verdi, questo perché se li dovessimo fare troppo tardi e le temperature dovessero salire sopra i 20 gradi potremmo avere anche dei problemi di insorgenza delle erbacee. Mi attendo che se andiamo avanti di questo passo il pabbio nei tappeti erbosi invece di nascere verso la fine di aprile potrebbe nascere all'inizio di aprile. Dunque
pensa che da me è già nato la regina del pabbio.
Se andiamo chiaramente a creare dei buchi nel tappeto verde troppo presto, allora potremmo avere dei problemi. Poi chiaramente ogni pianta è un po' da tenere sotto controllo. Ricordiamoci che la tendenza ad avere sempre delle estati molto siccitose e calde sarà quella di avere poi delle piante che sopportano queste temperature in modo tale da non dover usare troppa acqua e usare l'acqua invece per altre cose ben più nobili.
Giovanni, scusa, stai usando la macchinetta del caffè? Si sente, eh? No, scherzo, è casa tua, puoi fare tutto quello che vuoi. Magari la pentola a pressione no, solo quella. Mi rivolgo a Tiziano Pedrinis, stessa domanda, ovvero cosa facciamo? Perché l'orto è lì, le temperature lo permetterebbero di metterci mano, ma...
Ma a quel momento qualcosa si può fare anche nell'orto, per esempio una preparazione del terreno in anticipo è senz'altro una cosa positiva, arieggiamo praticamente lo strato superficiale e poi eventualmente lasciamo già germinare una parte delle erbe che ci disturberebbero nel periodo successivo e che potremo eliminare al momento della semina o al momento del trapianto. Altra cosa che si può fare all'esterno dall'orto è quello di iniziare, per chi vuole cimentarsi in questo campo, è quello di produrre le proprie piantine, per esempio quelle piantine o quelle specie che sono abbastanza facili da moltiplicare, prendo per esempio le diverse insalate.
Ah, quindi possiamo portarci avanti in questo senso?
Sì, esattamente. Invece che comprare le piantine presso i distributori, magari me la prendono un po' a male che dico di produrre le piantine in casa, comunque è possibile fare queste piante che pianteremo poi verso la metà di marzo.
Ma la paura, la classica paura annuale delle gelate primaverili, come facciamo adesso a concepire il fatto che arrivino le gelate in primavera? Non so, non è difficile da concepire come
ma
idea.
Bisogna pensare che le gelate primaverili sono pericolose per certe specie, perché le quali è meglio aspettare. Le specie che sono molto sensibili sono le piante della famiglia delle cucurbitacee o delle solanacee, quindi pomodori, cetrioli, melanzane. Queste naturalmente bisogna aspettare. E altre piante invece sono da evitare, da piantare relativamente presto, è il sedano, per il fatto che se prende dei colpi di freddo può montare a seme. Quindi bisogna limitarsi in questo momento a quelle specie che sopportano certe temperature.
Qualcuno scrive, buongiorno, è già ora di potare la siepe di Lauro. L'ho letta questo messaggio perché magari può interessare ad altri e non è così, preciso ed non è un problema particolare, quindi siepe di Lauro già da potare.
Ma in generale è un buon periodo, verso la metà, fine di febbraio, per fare le potature delle siepi o degli arbusti sempreverdi, proprio perché chiaramente, solitamente se lo si fa prima lo si fa per una questione di carico nevoso che potrebbe eventualmente spaccare la pianta, ma visto che di neve in pianura non ce n'è stata quest'anno, neanche l'anno scorso, e chissà se ce ne sarà ancora, ecco che il periodo di febbraio è un ottimo mese perché ci permette comunque durante l'inverno di avere del verde e facendo la potatura adesso, rapidamente la pianta ricrescerà e ricreerà ancora delle foglie, dunque si rimane per poco tempo con una siepe spoglia. Un altro periodo che andrà bene, dopo, entro diciamo la fine di febbraio, la potatura delle siepi, potrebbe essere quello dell'estate, dunque dopo la metà di luglio, in modo tale che gli piccoli uccelli saranno usciti, che hanno creato i nidi all'interno delle siepi, le foglie staranno mature e può essere eseguita una potatura. Non eviterei di fare una potatura fino al legno, perché durante l'estate potremmo avere una bruciatura del legno.
Beh, Alberto, Elia, Tomamicher qui, le siepi a Bosco Gurin non ce ne sono di siepi.
No, non ci sono.
Nessuno ha la siepe in giardino?
No.
Qui è tutto aperto?
Sì.
Come mai?
Così si vede che non ci dà fastidio se il vicino guarda quello che facciamo.
Ma è vero, Alberto? Non ci sono siepi?
No, non ci sono siepi, c'è solo una staccionata che divide, diciamo, la proprietà di uno e l'altro. Poi c'è il giardino, ognuno ha il suo orto e si può guardare tranquillamente o rubare qualcosa o rubare il mestiere del vicino.
Quanti siete qui a vivere qui, Alberto?
Ma siamo fissi, siamo in 40-45 tutto l'anno.
Tutti con l'orto?
Tutti con l'orto, chi ce la fa ancora, sì.
E con la rapa di Bosco Gurin.
Ha detto Gurin, eh?
Ah, Gurin, scusate.
Ti controllo, vi controllo. Controllate anche me perché è lunga, è lunga. Con la rapa? Che rapa è, Alberto?
Ma è una rapa, noi la chiamiamo Rov. È una rapa piuttosto piatta, non come le rappe che si comuni. Ha un colore, sopra è viola e sotto è bianca.
Colletto rosa si chiama.
Ecco, colletto rosa, come ha giustamente specificato lo specialista, ed è una rapa dolce in confronto alle altre. Io so che hanno già anche provato a piantarla in altri posti, ma
niente,
non è cresciuta o non cresce bene come qua da noi.
Ma pensa.
Mi ricordo di questa rapa per il fatto che nel 2011 con Mauro Monti abbiamo fatto un servizio appunto su questo prodotto, e la cui semente è gestita dalla Prospecerara.
E allora salutiamolo, Mauro Monti.
Un saluto a Mauro se ci sta ascoltando, molto volentieri.
Speriamo, ci aggiungiamo il saluto e c'è Flavio Caldelari a tenerci compagnia con Chiesetta Alpina.
Chiesa alpina dove già rintocca una campana, nel vederla così in alto pare in cielo e più lontana, col suono par che dica un cuor nel dolce vespro mattuti. Sera che pian pian suona la trombetta, più piano come non sospir, tra breve non si sente più, ma il bruno alpino par d'udir la campanella sua laggiù. Ci vai sui monti di buon mattino e con ansia e fede aspetti che ritorni il tuo bel alpino. Se Hey! sei più forte, suona festa la campanella. È tornato il Bruno Alpino e Rosellina si fa più bella. È bianca e pura come un fior che al sol di maggio sboccerà.
Flavio Caldelari con Chiesetta Alpina, siamo arrivati agli ultimi minuti di questa diretta dell'Ora della Terra da Bosco Gurino, oggi con ospiti Alberto e il figlio Elia Toma Michel, che hanno parlato della loro realtà agricola di montagna, la loro stalla, le loro mucche, la loro vita che... pensiamo di aver capito, vi piace molto, siamo molto felici di questo, davvero, è bello vedere delle persone soddisfatte. Elia, tu quanti anni hai? 30 più o meno?
Sì, quest'anno faccio i 30, sì.
Quindi hai davanti a un futuro che pare essere bellissimo.
Sembrerebbe di sì, se funziona, se si può andare avanti così, sì.
Poi ti sei fidanzato con qualcuno che ama l'agricoltura?
Sì,
allora, perfetto.
La passione per l'agricoltura...
Ma c'è l'Alberto tutto felice, guarda qua com'è felice, bello per un papi avere un figlio che porta avanti la stalla, le mucche e vedere che insomma tutto continuerà.
Ma sì, sicuramente siamo contenti che c'è qualcuno che andrà avanti, però non dobbiamo dimenticare che c'è anche un lato un po' meno bello, con l'agricoltura è vero, è una bella cosa. Abbiamo anche degli aiuti, però è sempre un po' una lotteria. Siamo anche noi confrontati con dei prezzi di mercato, prezzi del latte, prezzi delle materie prime che continuano a salire e la nostra entrata resta un po' sempre quella che è, senza contare le ore che facciamo. Però sicuramente uno che vuole fare il contadino in montagna ha sicuramente una bella sfida davanti, ma anche tante soddisfazioni.
Vedi la differenza tra Alberto ed Elia. Elia un po' come me, tutta gasata, che bello, e lui invece vede anche gli aspetti più concreti, e questo è il bello di avere un papà che ha fatto insomma la sua strada e sa anche quali sono le cose più difficili di questo lavoro. Io vi ringrazio, chiedo ad Alberto, visto che è il sindaco, di rimanere insieme a noi anche nella Domenica Popolare, pronto a raccontarmi e a raccontarci di Bosco Gurin, con tanti ospiti che arriveranno qui all'Osteria delle Alpi. E invece saluto e ringrazio Elia e buon lavoro, e un saluto a tutte le mucche, soprattutto alla Tami.
Grazie, anche da parte mia un saluto a tutti.
Vado da Daniele Reinhardt, perché gli alberi da frutto sono, possiamo già dire, fioriti?
Purtroppo sì. Abbiamo dei susini selvatici che sono in piena fioritura, abbiamo visti sul Ceneri, peschi in fioritura, mandorli in fioritura, per cui ieri ero in zona di Malvaglia a potare i peri con dei bottoni fiorali da 8-10 mm. Allora, in questo caso non bagnate le piante, assolutamente di non svegliarle. Diciamo ragionevolmente affrettarsi con le potature, non sappiamo come andrà la stagione, forse settimana prossima nevica, forse ancora, e anche chi ha deciso di fare trattamenti invernali in funzione di quello che è successo l'anno scorso a livello di parassiti, è il momento di muoversi per non poi perdere il treno e trovarsi le piante in fioritura in un momento dove non si può più trattare.
Quindi questa paura che arrivi la neve c'è?
Sì, nel caso potrà fare dei danni eventualmente se gela in piante che hanno già fiorito, ma quelle che hanno il bottone chiuso per il momento sono ancora in sicurezza. Chiaro che può fare di tutto, può esplodere la primavera, questo è un po' il mio timore, tanto anche per non riuscire a finire le mie potature, ma poi per la possibile mancata raccolta per quest'anno.
Grazie Daniele Reinhardt per i tuoi consigli, grazie anche ad Alfredo Baratella e a Tiziano Pedrinis. Qualche messaggio è ancora sul computer, pronto ad essere evaso dai tre esperti che ritroveremo la prossima settimana. Ancora una volta, ragazzi, scarponi alti perché saremo a San Bernardino. Va bene.
A domenica prossima, allora.
Non vi spaventa niente?
No, assolutamente.
Allora, a presto. Grazie. Arrivano dei saluti in diretta per il sindaco. Vediamo, il signor Lotti ti saluta. Un caro saluto al sindaco e a tutta la famiglia. Vuoi rispondere?
Grazie, Alberto. E sta ben. Saluti a tutti.
E voilà, tra poco lo ritroveremo Alberto Toma Michel in diretta con noi nella Domenica Popolare. Chiudiamo qui, l'ultima canzone sarà La Bicicletta, Emanuele De Lucchi e Frankie Gehrig, che io saluto perché ho avuto la fortuna di conoscerli in quel di Muralto qualche settimana fa. Ci sentiamo tra pochissimo nella Domenica Popolare.
L'ora della terra con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio Alamone. caminadasementi.ch